Ave Maria, voi tutti bentrovati anche questa settimana al nostro appuntamento consueto con la spiritualità per la vita consacrata. Continuiamo le nostre riflessioni sulla carità. Nel corso di queste ultime puntate abbiamo parlato dell'amore che noi dobbiamo a Dio Padre, dell'amicizia che dobbiamo avere con Gesù e quest'oggi vogliamo parlare di un altro aspetto meraviglioso della vita consacrata, forse quello più bello, e si tratta della sponsalità. L'anima consacrata è sposa di Dio. Si tratta di un titolo sorprendente, che lascia davvero senza parole. È un titolo autentico. La tradizione non ha esitato a vedere simboleggiati nella sposa dei cantici la Chiesa ed ogni fedele. San Paolo scrive ai Corinzi: "Vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi al Cristo come una vergine pura." E San Bernardo dice: "Dio vuole essere temuto come Signore, onorato come Padre, amato come Sposo." E Gesù stesso paragona il regno dei cieli a 10 vergini che, prese le loro lampade, escono incontro allo Sposo. E questo nome di sposa ovviamente conviene soprattutto a chi si è consacrato al Signore, che si è consacrato al suo servizio, sia con il sacerdozio, sia soprattutto con i voti religiosi. E in pagine eloquenti, padri e dottori della Chiesa hanno celebrato la gloria del celibato religioso. Diceva Sant'Alfonso: "Altra prerogativa di chi ha consacrato a Gesù Cristo la sua verginità, diventare sposa di Gesù. È una prerogativa meravigliosa, la sponsalità è uno dei doni più belli della consacrazione." San Girolamo scriveva alla Vergine Eustochia, che si preparava a lasciare il mondo, queste parole: "Mi rivolgo alla mia regina e padrona Eustochia. E perché non debbo dare il nome di regina alla sposa del mio Signore? Gesù è re, re dell'universo, e ogni anima che si consacra a lui, ogni anima che è sposa di Gesù attraverso la consacrazione religiosa, può essere chiamata a buon diritto regina. Egli è re e la sua sposa è la regina. Se ovviamente reviviamo la sponsalità, se si vive questa unione, questa sponsalità con Gesù, veramente noi siamo regine." E ovviamente, se non viviamo la sponsalità, siamo regine infedeli. E Sant'Agostino ancora scriveva: "O felicissima tra tutte le donne, se non conosci la tua felicità, considera la stima che ne fanno i santi, sappi che tu hai lo sposo più bello. Egli ti ha dato il pegno del suo amore. Questo pegno ti dimostra con quale tenerezza devi amarlo anche tu." Gesù ci ama da sposo e noi consacrati dobbiamo ricambiare questo amore e amare Gesù, amarlo come spose. E nella Chiesa primitiva, quante giovani cristiane, coscienti e fiere del titolo di sposa, appannaggio della loro verginità, hanno rifiutato con forza, talvolta fino a subire il martirio, ogni legame umano, fosse pure con principi. E c'è l'esempio bellissimo di Sant'Agnese, la quale, spinta ad accettare in matrimonio il figlio del prefetto di Roma, così rispondeva: "Mi offrite uno sposo, ma io ne ho trovato uno migliore." E cantava: "Il mio sposo ha ornato di pietre preziose il mio collo e la mia mano. Ha messo alle mie orecchie perle inestimabili, mi ha ornata con pietre fini e scintillanti, egli mi ha rivestita con un manto tessuto d'oro e mi ha ornato con ricche collane." In molti luoghi il cerimoniale della vestizione e della professione religiosa ricorda alle future religiose, insieme alla loro dignità di spose, gli obblighi morali che da essa derivano. "Io vi unisco a Gesù Cristo perché vi conservi senza macchia, Ricevete come sua sposa l'anello della fedeltà. Se se lo servirete fedelmente, sarete coronata per l'eternità. Ecco che il giorno della professione abbiamo ricevuto l'anello di sposa e quell'anello è simbolo della fedeltà. Gesù è fedele, ma anche noi dobbiamo ricambiare questa fedeltà con altrettanta fedeltà. E se lo serviremo fedelmente fino alla fine della nostra vita, allora saremo coronati per l'eternità. Cioè avremo la corona di gloria in paradiso, quella corona che Gesù prepara per ogni sua sposa. E la giovane sposa, nel momento della professione, risponde con gioia. Colui che gli angeli si onorano di servire è mio sposo, ha messo al mio dito l'anello, segno della sua alleanza, e come sua sposa mi ha ornata con la corona. Ecco, realtà davvero ineffabili, realtà meravigliose, che sono però davvero alla portata di tutte le anime consacrate. Tutte noi possiamo vivere questa realtà meravigliosa, questa realtà di cielo. Ma quante volte questa realtà meravigliosa viene offuscata a causa della nostra infedeltà? Non viviamo più da spose, ci dimentichiamo che Gesù è il nostro sposo, non viviamo più in quella intima unione con Lui, quella intimità, ecco, che ci deve far vivere davvero soli col solo, sole col solo. E ci dimentichiamo che questa realtà è una realtà meravigliosa, una realtà di cielo che supera ogni realtà terrena. E supera anche il matrimonio. Il matrimonio cristiano è una cosa santa, perché? Perché è un sacramento, quindi è un dono di Dio. E i due coniugi si donano l'uno all'altra per crescere insieme verso la santità. O meglio, così dovrebbe essere il matrimonio, anche se molto spesso non lo è. Ed è una cosa, ecco, essendo è un sacramento, quindi vi è tutta la benedizione e la presenza di Dio. Però dobbiamo dire che tutto ciò, tutte quelle realtà che si vivono nel matrimonio, si vivono in maniera più sublime nella vita consacrata. E nello stato religioso questa sponsalità si vive in maniera più eminente, più sublime. La professione religiosa è il dono assoluto ed irrevocabile di tutto il proprio essere a Dio e di tutta la propria attività al servizio di Dio. Ecco, nella vita matrimoniale vi è questa unione di corpo, questa unione di questa unione di anime e di corpo con l'altra persona. Ora però con la sponsalità divina non è soltanto una unione, ma è una fusione, si diviene una cosa sola con Gesù. Mentre nel matrimonio si tratta di legami di carne, nella vita religiosa si tratta di legami spirituali, e mentre il matrimonio è una realtà che finisce su questa terra, la sponsalità è una realtà che durerà per l'eternità. Inizio su questa terra la mia vita di sposa con Gesù, ma non la termino su questa terra, continuerà per l'eternità in una maniera sublime e ineffabile. Quindi vedete come chi si consacra non è diverso da chi si sposa, chi si consacra ha anch'egli uno sposo, Gesù. Però questa sponsalità è più alta di quella terrena, perché una sponsalità prende tutto con colui che è fedele per sempre. Non sempre gli sposi terreni sono fedeli, ed è una sponsalità eterna, perché appunto Gesù non muore, Gesù è il vivente. E questa unione continuerà dopo la nostra morte, cosa che non avverrà, come dicevo, col matrimonio terreno. Quindi è un dono che si fa al Signore. Quando noi facciamo i voti, il religioso quindi non appartiene più a se stesso, ma a Gesù, e E Gesù ha su quest'anima, sul cuore di quest'anima che si consacra, sulla sua volontà e sul suo corpo, diritti sacri, cioè i diritti di sposo. E un'altra realtà meravigliosa poi della sponsalità è la maternità. Nel matrimonio terreno si possono avere tanti figli, ma ovviamente col matrimonio spirituale, con la sponsalità divina, questa maternità non si riduce a poche anime, ma è una maternità che si estende fino ai confini della terra. Quindi l'anima sposa ha tanti, tanti figli, ha milioni di figli, e sono tutte le anime da salvare e da portare in cielo. Quindi diciamo che il cuore di un consacrato è un cuore più largo, un cuore più grande, perché contiene tutte le anime da salvare, un cuore che non si restringe nell'ambito delle mura familiari, ma che si allarga. Quindi si viene a creare davvero con la sponsalità questa unione mistica dell'anima con Gesù. Un'unione ispirata e perfezionata dall'amore, un amore tenero, puro, divino, che i cuori umani non conosceranno mai. Un amore che si è staccato dal mondo e dalla casa paterna per unirsi all'unico amore, che lungi dall'essere sterile, conosce le gioie prodigiose appunto di questa maternità spirituale. Quindi chi si consacra al Signore non è sterile, non è infecondo, ma genera tante anime alla vita eterna. E man mano che si progredisce nelle vie della contemplazione e dell'orazione, questa unione con Gesù si fa sempre più intima, fino a giungere ad una specie di fusione ed identificazione che viene chiamata dai maestri di ascetica e di mistica matrimonio spirituale. Quindi è proprio in quel momento, quando l'anima ha raggiunto questa fusione con Gesù, che diventa, nel vero senso della parola, sposa, sposa di Gesù. E ovviamente un'anima che viene elevata a questa grande dignità di sposa deve sforzarsi di vivere e di amare da sposa. Non basta essere chiamata sposa di Cristo, ma bisogna esserlo. E scrive San Giovanni della Croce: vi sono delle anime che chiamano Dio con il nome di sposo e di diletto, ma veramente Dio non è il loro diletto perché non gli hanno mai donato il cuore. Quindi dobbiamo davvero stare attenti ed esaminarci come viviamo la nostra consacrazione. Ci chiamiamo spose di Cristo, ma lo siamo veramente? Viviamo da spose? Abbiamo donato veramente tutto il nostro cuore a Gesù? O questo cuore lo abbiamo dato ad altri, ad altre cose, ad altre creature? Questo cuore ha forse delle fughe d'amore? Non è totalmente per Gesù? E questo deve essere il nostro esame. È vera sposa quell'anima che ama da sposa. Bene, con questi spunti di riflessione vogliamo fermarci e fare una pausa musicale e poi riprenderemo subito dopo. Ave Maria. Bene, riprendiamo dopo questa pausa musicale con le nostre riflessioni. Continuiamo a parlare della sponsalità. Ogni anima consacrata, abbiamo visto, è sposa di Gesù. E ogni anima sposa di Gesù deve vivere soltanto per amare Lui. La sposa, ecco, si deve donare al Signore senza calcolo egoistico e senza speranza di riceverne il contraccambio. Una vera sposa ama solo per amare e perché Gesù è lo sposo, perché Gesù è degno di questo amore. Un'anima veramente innamorata di Gesù, un'anima, una vera sposa di Gesù, non chiede nulla, solo il favore di amare e di amare ogni giorno di più. Un'anima sposa è un'anima che non ha venduto il suo cuore, ma l'ha donato con un gesto di assoluto disinteresse. E l'amore è tutta la sua felicità. Quindi noi non diamo qualcosa in prestito al Signore, noi ci doniamo al Signore. Questa è la consacrazione, è un dono gratuito che noi facciamo del nostro cuore, del nostro essere al Signore. E il Signore ha bisogno di queste anime spose. Gesù ha sete di anime che si donino a Lui senza calcolo. E scrive San Bernardo: l'amore è una cosa sublime, ma a diversi gradi. La sposa ha scelto il più alto. Anche i figli amano, ma pensano all'eredità. L'amore che aspetta una ricompensa diversa dall'amore è un amore mercenario. L'amore puro non trae la sua forza dalla speranza e non prova le sofferenze della diffidenza. Appartiene alla sposa perché quella è la sposa e questo basta per renderlo felice. L'amore è per la sposa speranza e realtà insieme. È per questo che la sposa è ricca e lo sposo si accontenta solo dell'amore. Lui non cerca altra cosa e lei non ha altra cosa da dargli all'infuori dell'amore. Ecco, questa è la realtà meravigliosa che vive un'anima sposa. Vuole donare amore, vivere di amore. E il nostro amore per Gesù deve essere un amore tenero. Diceva San Giovanni della Croce, amare con tenerezza è più del semplice amore, è amare due volte. Dobbiamo pensare che Gesù non è un essere astratto, lontano da noi. Gesù è vivo e vero. E quindi dobbiamo amarlo con tutta la tenerezza del nostro cuore. E diceva San Bernardo, o cristiani, imparate da Gesù Cristo ad amare Gesù, imparate ad amarlo teneramente. E diceva un autore, nessuno più di noi dovrebbe testimoniare a Gesù un amore tenero e sensibile. L'educazione della nostra sensibilità, la direzione spirituale dei nostri sentimenti e soprattutto la mortificazione che Dio abitualmente ripaga con grazie di fervore sono mezzi che ci collocano in uno stato di privilegio per amare teneramente Gesù. Chi più di noi potrebbe avere per il cuore divino di Gesù l'amore tenero di San Giovanni? Quindi dovremmo noi avere quella tenerezza di amore che ha contraddistinto l'Apostolo Vergine San Giovanni, l'Apostolo prediletto, colui che Gesù amava di un amore di predilezione. E ogni anima consacrata è un altro San Giovanni, un'altra anima prediletta che Gesù ama con tenerezza e che e alla quale Gesù chiede la stessa tenerezza di amore. E un'altra caratteristica del nostro amore a Gesù, del nostro amore di spose, deve essere la delicatezza, che è stretta parente della tenerezza. E sono innumerevoli le delicatezze di una vera sposa nei confronti di Gesù. Delicatezza è la preoccupazione costante di indovinare e di dividere le gioie e i dolori dello sposo. Delicatezza è il bisogno di riparare e di consolare. Delicatezza è quella sollecitudine ad evitare anche la più piccola ombra di offesa o di malinteso. Delicatezza è quell'attenzione continua a rendere dei piaceri. delicatezza e l'interessamento a prevenire anche i più piccoli desideri dello sposo. E un giorno domandavano ad una bambina di 7 anni: perché fai tanti sacrifici? E questa bimba rispondeva: per far sorridere Gesù. E questo deve essere l'amore di una sposa: far piacere allo sposo, fare sacrifici, mortificazioni, penitenze, con la sola intenzione di far piacere a Gesù. E delicatezza di cuore è il gesto della piccola Teresa di Gesù bambino, che sfoglia le sue rose profumate dinanzi al suo Salvatore, al suo Signore, e la scriveva: non sarà mai detto che una donna del mondo faccia più per il suo sposo che è mortale di quello che voglio fare io per il mio diletto Gesù. Ecco, non si deve dire nel mondo che una donna ama di più il suo sposo di quanto noi dobbiamo amare Gesù. Ecco, il nostro amore per Gesù deve superare ogni amore terreno. E un'altra anima santa, suor Amata di Gesù, una carmelitana, così scriveva: no, non voglio che la sposa di un uomo mi serva da modello e mi superi nell'amore del mio sposo Gesù. Non sia mai detto che la tenerezza coniugale sia superiore a quella che io debbo al mio sposo divino. Sfido tutte le creature a cercare di piacere al mondo più di quello che io cerchi di piacere al mio sposo Gesù. Le sfido ad essere più accorte nel loro affetto, più generose nei loro doni, più delicate nelle loro attenzioni, più soavi nelle loro parole, più caste nella loro familiarità di quello che lo sia io per Gesù. Questo dunque deve essere il rapporto che noi dobbiamo avere con Gesù, un amore tenero, dunque un amore di sposo e di sposa. E allora dobbiamo veramente industriarci, impegnarci a fare di tutto per far piacere a Gesù, per vivere questa vita di sposa, una vita di sposa che purtroppo tante volte noi non viviamo. Tante volte viviamo davvero dimentiche di Gesù, e invece Gesù deve essere al centro dei nostri pensieri, del nostro cuore, della nostra volontà, per amarlo con un amore tenero, per amarlo con un cuore di sposa. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato e concludiamo le nostre riflessioni di oggi, che poi continueremo ancora nella prossima puntata. Ave Maria.